A tutti una cordiale buona serata. Apriamo il radiogiornale di oggi, venerdì 19 settembre 2014, ancora con le vicende politiche regionali in apertura del nostro giornale. Ancora quindi in primo piano la ripetizione del voto a Rosolini e a Pachino per quanto concerne le regionali del 2012. Novità si registrano dalla prefettura di Siracusa circa la possibilità di verifica sulle schede ritrovate. Leggiamo il servizio. Potrebbe non essere necessario ripetere le elezioni per il rinnovo dell'ARS nelle 9 sezioni di Rosolini e Pachino di cui erano stati smarriti ben 3 plichi contenenti le schede. La decisione sarà presa il 25 di settembre dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in seguito al materiale e alle relazioni che il prefetto di Siracusa Armando Gradone ha inviato l'altro ieri al CGA rispondendo al quesito posto se era cioè possibile verificare le schede ritrovate e se i 2 plichi su 3 rinvenuti erano sufficienti a determinare le preferenze riportate dai candidati. Il prefetto Gradone, cui il Tribunale amministrativo aveva dato 10 giorni di tempo per verificare tale possibilità, evitando così di dover ripetere le elezioni il prossimo 5 ottobre in 3 sezioni di Rosolini e in 6 di Pachino, ha risposto positivamente. Per il prefetto di Siracusa, come si legge nella nota trasmessa al CGA, gli elementi desumibili degli atti in possesso di questo ufficio con le parti riunite, le schede dei plichi R4 e R6 contenuti nei plichi ritrovati sembrano offrire un quadro di riferimento che di per sé non appare tale da precludere la possibilità con il solo materiale rinvenuto di corrispondere con un elevato grado di attendibilità a quanto disposto da codesto consiglio. Rimaniamo in orbita regionale, ritornando a parlare della nomina di Pier Giorgio Gerratana alla carica di assessore regionale al territorio e ambiente, e lo facciamo con un servizio che tratta un'intervista proprio con il neo assessore. Ascoltiamola.
Bene, così come promesso ai nostri microfoni abbiamo il neo assessore regionale al territorio e ambiente, il nostro concittadino Pier Giorgio Gerratana, 31enne, appena, ma la sua ascesa politica naturalmente grande soddisfazione per l'intera città, che per la prima volta registra tra le proprie file un assessore regionale. Allora, direttamente da Palermo abbiamo in linea Pier Giorgio. Pier Giorgio, questo nuovo incarico come è andata?
Salve direttore, un saluto a tutti i cittadini e a tutti i radioascoltatori. Beh, è andata come non ci si aspetta mai, e questa è una delle caratteristiche di questo governo e della volontà soprattutto del suo presidente, del presidente Crocetta, che sta impostando un'azione di governo che mira non solo dal punto di vista dell'immagine ma anche nei fatti concreti, mira a uno stravolgimento di quello che è la Sicilia come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, e mettere in un posto chiave come questo qua, come quello della formazione, due giovani insomma che sono tra l'altro cresciuti assieme, è un segnale di grande cambiamento a tutta la Sicilia, è un messaggio forte ai giovani siciliani che possono contare su un governo regionale che in questi primi 2 anni di lavoro ha scardinato completamente tutti quegli equilibri che hanno determinato la miseria della nostra terra, l'emigrazione continua dei nostri coetanei, e da questo momento in poi sta cercando di ricostruire un sistema nuovo con tanta fatica chiaramente, perché la forza di questi interessi costituiti è una forza importante che miriamo a contrastare con tutte le nostre forze.
Ecco Pier Giorgio, stamattina leggevo con certo piacere praticamente l'immagine che è stata data di Crocetta, che accompagna per mano come se fosse il primo giorno di scuola presso l'assessorato territorio e ambiente il giovane assessore. Questo non è sicuramente un demerito ma un merito per chi veramente, quando noi si sa tutti accompagniamo un bambino a scuola e un figlio a scuola, teniamo alla sua preparazione, teniamo alla sua formazione. Ecco, in questo senso l'immagine di Crocetta che ti ha accompagnato presso l'assessorato.
Allora, mai nessun presidente della regione aveva messo piede all'assessorato regionale territorio e ambiente. I veterani dipendenti e dirigenti di questa regione me lo hanno assicurato. Questo è chiaramente un segnale molto importante, significa che qui il governo regionale si gioca una delle partite più importanti della sua attività di governo nella Sicilia. E il Presidente è stato molto chiaro e questa chiarezza l'ha voluta dimostrare proprio con la sua presenza. Davanti alla platea costituita da tutti i dipendenti dell'assessorato ha voluto rimarcare con forza questa scelta e presentandola, ripeto, al cospetto di tutti i dipendenti come una scelta da sostenere con cui collaborare, perché dalla riuscita di questa appunto scommessa dipende anche lo sviluppo della nostra regione. Quindi in questo senso il sostegno è massimo e la dimostrazione è stata proprio la sua presenza ieri mattina all'insediamento ufficiale, diciamo.
Pier Giorgio, scusami, non volendo entrare assolutamente nel merito della diatriba politica che si è inscenata, lasciamole agli altri questo tipo di... Secondo, per te, uno degli obiettivi prioritari per quanto riguarda il tuo assessorato, qual è, secondo il tuo giudizio?
Allora, la nostra è una regione che ha tutte le caratteristiche per fare del proprio territorio una grande risorsa economica. La gestione delle aree protette, la salvaguardia delle coste, la mitigazione del rischio idrogeologico e soprattutto anche il sostegno ai comuni per quanto riguarda la gestione del territorio, i piani regolatori, la pianificazione futura di come vogliamo che si sviluppi la nostra terra, pensando che con tutte le bellezze che ha può diventare solo e semplicemente una grande attrattiva e un fattore anche di sviluppo dell'occupazione, non considerandola soltanto un museo. È chiaro che si capisce che la sfida è molto alta. In questo senso è chiaro che entrare nelle misere diatribe che ho letto in questi giorni nei giornali significa insomma svilire la portata innovativa e dirompente del ruolo che ho assunto e che sono stato chiamato ad assumere dal governatore.
Pier Giorgio, un'ultima domanda d'obbligo, naturalmente, purtroppo la dobbiamo fare sempre in tema politico, riguarda la ripetizione del voto a Rosolini, ma per quanto riguarda non le regionali, bensì quelle comunali. E allora, si auguravano tutti che il decreto assessoriale che indice le elezioni per la prossima tornata di novembre, in quel decreto fosse incluso anche Rosolini. Così non è stato. Prese di posizione in tal senso ci sono state, anche da parte dell'avvocato Giovanni Giuca, da parte dell'ex sindaco Corrado Calvo, da altri esponenti a livello regionale. Tu cosa ne pensi?
Ma guardi, direttore, io dico questo, la delibera che ha deciso di far ripetere le elezioni soltanto in 3 comuni sciolti per mafia è stata una delibera, è stata la penultima, cioè è stato oggetto della penultima riunione di giunta dove io non ho partecipato, chiaramente, perché
certamente,
è stata prima. La cosa che vi posso dire è che ho subito attenzionato la questione, ma vi devo dire che la scelta di far votare i 3 comuni sciolti per mafia è una scelta obbligata, perché sono 3 comuni che sono stati commissari da tanto tempo, ancora prima di Augusta, ad esempio, che è l'unico caso che abbiamo in provincia di Siracusa. Dopodiché l'Avvocatura dello Stato, a cui è stata subito chiesta un parere sulla base delle disposizioni di legge, è stata molto chiara su questo punto, cioè che i comuni che non sono stati sciolti per mafia, ma che comunque sono commissariati per altre vicende, possono andare al voto soltanto alla prima tornata elettorale utile, cioè alla prima tornata elettorale ordinaria. Quindi siccome questa è una questione che riguarda 8 comuni in tutta la regione, allora questi 8 comuni non possono contravvenire alla legge. quindi saranno oggetto di ripetizione delle elezioni alla prima tornata elettorale ordinaria, che chiaramente è quella primaverile. Questa è la motivazione semplice per cui le elezioni a Rosolini si terranno in primavera.
Abbastanza chiaro, Pier Giorgio, noi ti ringraziamo, ti lasciamo al tuo lavoro augurandoti un grosso in bocca al lupo, naturalmente non dimenticando soprattutto il territorio della zona sud, che adesso può puntare su un giovane assessore che conosce bene il territorio dove da anni vive ed opera, no?
Sì, guardi direttore, io su questo sono stato molto chiaro sin dal giorno del mio insediamento. Io, come tutti noi sappiamo, siamo originari della periferia dell'impero, l'ho definita così all'atto dell'insediamento.
Bella questa definizione, sì.
È soltanto chi ha subito nel corso degli anni una lontananza non solo geografica dal capoluogo, ma anche una lontananza politica, amministrativa, sulle scelte da fare, sulle ricadute di queste scelte che portano nella vita nostra di tutti i giorni, soltanto chi l'ha vissuta questa situazione capisce che avere un posto di responsabilità a Palermo come questo non può mai comportare un arretramento di fronte all'interesse per il territorio da cui si proviene. Quindi su questo voglio essere molto chiaro. Rosolini, la provincia di Siracusa, la Sicilia orientale saranno oggetto di particolare attenzione del mio ruolo e quindi su questo posso già assicurare tutto il mio massimo impegno a servizio dei comuni, a servizio del comune di Rosolini, a servizio dei comuni della zona sud della provincia di Siracusa, chiaramente con un occhio particolare.
Grazie per Giorgio, buon lavoro.
Grazie a voi.
Lasciamo adesso per un momento le notizie regionali per una panoramica su quanto avvenuto in Italia e all'estero. Riforma del lavoro, primo ok al governo, si va avanti al Senato, ma il PD si spacca sul contratto a tutela crescenti. Forza Italia si astiene, SEL e il Movimento 5 Stelle lasciano l'aula. 13ª fumata nera e Parlamento in stallo, mentre il Colle osserva con attenta preoccupazione la paralisi delle Camere sulle elezioni dei due giudici della Consulta e dei due membri laici del CSM. Mai come oggi maggioranza e opposizione hanno accolto come una benedizione l'avvio di un lungo fine settimana. La prossima riunione a Camere congiunte è convocata infatti per martedì alle ore 12, che sarà speso alla ricerca di un accordo che possa evitare il 14° buco nell'acqua. La Scozia ha detto no all'indipendenza e la sterlina vola. Nella notte più lunga sfuma la battaglia per staccarsi da Londra. Il regno resta unito, così come sancito oltre 300 anni fa. Poco ha potuto la passione, la campagna fino all'ultimo voto combattuta dagli indipendentisti. La percentuale risulta pari al 55% contro un 45% di sì. Sullo sfondo di un'affluenza record dell'84%, un risultato che scatena subito il sollievo sui mercati. Iraq, i primi raid francesi contro l'ISIS, stamane alle 9.40 caccia a rafale, hanno distrutto un deposito logistico nel nord-est del paese. Hollande aveva annunciato ieri il via libera ai bombardamenti. L'Ucraina chiede aiuto agli Stati Uniti, lotta comune, Poroshenko parla al Congresso, è una guerra dell'Europa e anche dell'America. Come Israele abbiamo il diritto di difendere il territorio e Washington stanzia 53 milioni di dollari. Il Papa ai Vescovi col popolo e i sacerdoti. Francesco ha incontrato i vescovi consacrati nell'ultimo anno e ha chiesto ai nuovi presuli di non essere spenti o pessimisti, custodi di un fortino che si vede assalito. Il 21 marzo il Papa a Napoli, la visita annunciata dai fedeli durante le cerimonie per San Gennaro. L'omelia in questa città c'è fame di Dio e solo se ognuno farà la propria parte si potrà ridare dignità a questa terra. Ritorniamo adesso alla pagina regionale e locale. La giunta di governo convocata d'urgenza dal presidente della regione Crocetta ha scelto il nuovo dirigente generale del Dipartimento Lavoro. Si tratta di Dario Cartabellotta, già assessore alle risorse agricole e attualmente a capo del Dipartimento Pesca. Si tratta quindi di un incarico ad interim proposto dall'assessore al ramo Bruno, che va a colmare un ruolo molto delicato. Il dipartimento in questione, in qualche modo travolto dallo scandalo del Click Day del piano giovane, è sempre stato caldissimo. Tra Pippi e sportellisti sono tante le vertenze che coinvolgono questo ramo dell'amministrazione. Depositato il ricorso al TAR contro le trivellazioni nelle coste della Sicilia, a darne notizia il presidente dell'ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando. Siamo lieti di apprendere che è stato depositato il ricorso al TAR per fermare il progetto Offshore Ibleo a largo della costa tra Gela e Licata. Anche l'ANCI Sicilia, infatti, nei mesi scorsi ha aderito alla battaglia giudiziaria promossa da varie associazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace contro le trivellazioni. Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato, poiché i comuni maggiormente interessati hanno accolto l'invito lanciato dalla nostra associazione, ha aggiunto, aderendo numerosi e compatti ad un'iniziativa in difesa del Mediterraneo e in particolare delle coste della Sicilia. Esperti della regione pagati 300 euro al giorno, presentato un esposto in procura. Forza Italia ha già depositato una interrogazione parlamentare in cui chiede, spiega il capogruppo Marco Falcone, perché la regione non abbia fatto ricorso a personale interno e soprattutto perché per la selezione ci si è affidati al Formez, uno degli enti coinvolti nel flop del piano giovane. La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di un funzionario dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, Gianfranco Cannova, e di 4 imprenditori. Sono tutti accusati di corruzione. Cannova avrebbe intascato mazzette in cambio di agevolazioni nel rilascio di autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti. L'ex sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, è indagato per falso ideologico insieme con gli ex assessori al bilancio Roberto Buonaccorsi e Gaetano Riva e ancora il responsabile pro tempore della direzione ragioneria generale del comune, Giorgio Santonocito, ed altri 16 funzionari. Viene loro contestato di aver concorso a vario titolo a dissimulare la reale situazione economica del comune allo scopo di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario e lo scioglimento del consiglio comunale. Nuovo sbarco a Palermo, stamane al porto a bordo della nave Orione della Marina Militare ne sono arrivati 423 migranti, soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Sono siriani ed eritrei, tra di loro ci sono 29 donne e 34 bambini. La CISL promuoverà nei prossimi giorni, provincia per provincia, assemblee, manifestazioni, iniziative sociali per scuotere dal torpore il governo e la politica. Lo hanno deciso all'unanimità i vertici di federazioni regionali e CISL territoriali riuniti a Messina. La CISL giudica insopportabile, insostenibile, indifendibile lo spettacolo offerto di risse e scontri di poteri. I sindaci siracusani tornano in campo contro i tagli e le disattenzioni del governo regionale. Lo hanno deciso al termine del summit dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, svoltasi a Palermo, durante il quale si è discusso della situazione finanziaria delle amministrazioni locali e delle difficoltà a garantire servizi ai cittadini. Il nostro è un grido d'allarme ormai da mesi inascoltato, dice Luca Cannata, sindaco di Avola e vicepresidente dell'ANCI Sicilia. E diviene sempre più acuto. Nel corso dell'incontro del Consiglio regionale abbiamo così deciso di scendere in piazza ancora una volta, dando vita ad una manifestazione che si terrà il prossimo 8 ottobre a Palermo, nella sede dell'Assemblea regionale siciliana. Visita congiunta stamane dell'onorevole Enzo Venciulli e del dottor Tino Di Rosolini, già assessore ai lavori pubblici della provincia regionale di Siracusa, al cantiere del cavalcavia di Rosolini per verificare se l'andamento dei lavori prosegue come da programma, oppure se vi siano i tanti paventati ritardi. L'onorevole Vinciullo ha chiesto ai dirigenti del cantiere, nonché ai dirigenti della provincia e nonché al RUP e al direttore dei lavori, se allo stato i lavori stiano procedendo così come da cronoprogramma oppure si siano accumulati ritardi tali da giustificare le querelle lamentate in questi giorni. Dagli atti consegnati e dalla verifica sul campo, afferma Vinciullo, è emerso che i lavori non solo stanno procedendo così come programmato, ma addirittura sono in anticipo rispetto ai tempi previsti, anche in virtù della modifica al tracciato apportata in corso d'opera, che ha snellito le strutture in cemento armato e ne ha rese più compatibili di un lento l'impatto ambientale. I tecnici hanno assicurato che la strada statale 115 viale Paolo Orsi verrà riaperta prima del previsto, e cioè snellendo e velocizzando il traffico in ingresso e in uscita da Rosolini, comunque non oltre il 5 di ottobre. Avola, il via libera ai lavori di risanamento della costa. Il cantiere è stato ufficialmente consegnato alla ditta che si è aggiudicato la gara d'appalto per un importo di 1.290.000 euro. Si tratta del primo stralcio di interventi che dovranno essere ultimati entro aprile 2016 e che prevedono la realizzazione di 4 barriere massicciate a protezione della costa alta, una in località Ferro di Cavallo e a Pantanello e 3 a Falaride, nonché l'installazione a Ferro di Cavallo di un sistema protettivo mediante l'installazione di rete e tiranti in acciaio inseriti in perforazione nel terreno. Non si prevedono in questo primo stralcio le opere offshore, cioè le barriere soffolte antierosione ed il ripascimento delle spiagge, in quanto questi lavori verranno realizzati con lo stralcio successivo, le cui procedure esecutive sono già state avviate. Noto un'altra seduta del Consiglio Comunale per trattare la vicenda dei 131 lavoratori ex precari del Comune. Questa è la proposta avanzata e protocollata ieri mattina dai consiglieri di opposizione Bosco, Cutrali, Veneziano e Trombatore, dopo una delibera di giunta che ha emanato le linee di indirizzo che l'ente comunale vuole seguire per trovare una soluzione alla complicata vicenda. Vicenda che è venuta a galla ad inizio estate e che ha portato a diverse prese di posizione e pronunce che però non hanno ancora chiarito la situazione. Una seduta che dovrebbe essere convocata come aperta, permettendo così gli interventi dei parlamentari e degli organismi di partecipazione popolare dei sindacati e dei lavoratori. Seduta con due punti ordine del giorno, oltre all'esame della situazione che si è venuta a creare, anche l'approvazione della mozione presentata da 4 consiglieri. Rosolini, il comandante della Polizia Municipale, dottor Orazio Agosta, vista la nota del responsabile del settore del quinto settore dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'ingegnere Corrado Mingo, con la quale viene richiesta l'emissione di un'ordinanza al fine di chiudere al transito veicolare pedonale la via Ronchi nel tratto compreso tra il Corso Savoia e via delle Margherite per la realizzazione dei lavori urgenti di intercettazione, canalizzazione acqua e salvaguardia del fabbricato posto all'angolo tra la via Ronchi e il Corso Savoia, con ordinanza numero 132 del 15 settembre, ha disposto la regolamentazione del traffico nelle zone interessate a detti lavori. Pertanto, con decorrenza 23 settembre, atteso che i lavori stimati in giorni 20 circa, vengono attuate le seguenti norme di circolazione. E andiamo a leggerle. Gli autobus di linea in transito da Rosolini provenienti da Noto, che proseguono in direzione Ispica, devieranno il percorso originale via Ronchi ex statale 115, sulla via Savoia per immettersi successivamente sulla strada statale 115 con direzione Ispica. Gli autobus di linea in transito da Rosolini provenienti da Ispica che proseguono in direzione Noto seguiranno il seguente percorso: fermata prolungata spazio antistante la stazione ferroviaria, viale Paolo Orsi, strada provinciale numero 26, autostrada A18. Divieto di transito inoltre in via Ronchi nel tratto compreso tra il Corso Savoia e la via delle Margherite. Senso unico in via delle Margherite direzione via delle Acacie nel tratto compreso tra la via Ronchi e la via delle Acacie. Divieto di fermata a ambo i lati per 24 ore al giorno in via Savoia nel tratto compreso tra la via Ronchi e via delle Acacie, in via delle Acacie poi nel tratto compreso tra la via Savoia e in viale Paolo Orsi ex statale 115. autorizzati e finanziati sei cantieri di servizi per il comune di Rosolini. Sono stati notificati al comune da parte dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro decreti con i quali sono stati autorizzati e finanziati sei cantieri di lavoro, sei cantieri di servizi per il comune di Rosolini. E sono la tinteggiatura di rinchiere, arredo urbano e spazi pubblicitari in ferro presenti nei parchi e nelle villette nel centro urbano, assistenza a scuolabus, attività di tipo relazionale, accompagnamento di persone anziane, disabili, sostegno di vigilanza ed accompagnamento a famiglie e minori in stato di deficit sociale, culturale ed economico per il recupero dello svantaggio e disagio vissuto, attività riguardanti la manutenzione ordinaria del verde pubblico, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area cimiteriale. Considerato che detti cantieri di servizi dovranno essere avviati entro 60 giorni dalla notifica dei suddetti decreti, si avvisano tutti coloro che hanno firmato l'accettazione ad essere avviati, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune eventuale variazione delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda, partecipare con regolarità alle attività previste nei programmi di lavoro per le ore a ciascuno assegnate. La non ottemperanza dell'obbligo di qui sopra comporta l'esclusione dal cantiere di servizi, i beneficiari le cui dichiarazioni risultano mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Tutti gli interessati possono rivolgersi all'ufficio dei servizi sociali presso la sede di via Tobruk al primo piano entro e non oltre il 26 di settembre 2014. Abbiamo così concluso anche questo odierno appuntamento di Ramme Notizie. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.